Vediamo di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Come tutte le mattine alle ore 8 iniziamo la rassegna stampa, la lettura e il commento dei quotidiani di oggi, e quindi partiamo subito ricordando però i nostri contatti. Il numero di telefono è lo 06 49 17 50, abbiamo un sito internet www.ondarossa.info dove potete ascoltarci in diretta streaming cliccando su Ascolta la diretta e recuperare anche le trasmissioni, gli approfondimenti, anche la rassegna stampa appena terminerà. In più abbiamo un'email ondarossa@ondarossa.info dove potete contattarci. Quindi partiamo con la lettura dei titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera: blitz e bombe, liberati due ostaggi, raid israeliano a Rafah, Hamas accusa decine di vittime, tensione Biden-Netanyahu, scontro con l'ONU, negato l'ingresso a una funzionaria italiana, Kamala Harris pronta a servire da leader. Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza con i bombardamenti a Rafah è presente un po' in tutte le prime pagine. L'altra notizia, l'altra questione che non manca in nessuna prima pagina è ancora gli strascichi del Festival di Sanremo, in particolare le polemiche legate a la Venier, la Rai, D'Argent Amico e Gali, un altro caso in Rai, D'Argent zittito e polemica su Venier. E diciamo il Corriere della Sera si limita a un solo articolo, anche se in taglio basso c'è il caffè di Gramellini su Geolier, altro personaggio particolarmente discusso del festival, rapper napoletano che è stato messo al centro del ciclone delle critiche, in particolare intanto perché ha osato portare il napoletano dentro il Festival di Sanremo, insomma, quindi accusato per le sue origini e per la lingua con cui ha sempre fatto musica, e qua insomma viene criticato perché quando è tornato a casa, accolto da migliaia di persone sotto casa, ha aizzato, diciamo, qua dice Gramellini, la folla, dicendo che dopo che loro ci hanno fischiato ora fischiamoli noi, una cosa abbastanza, insomma, non particolarmente grave direi, ma ovviamente ogni occasione è buona per prendersela con questo ragazzo dal mio punto di vista, che comunque, diciamo, è stato abbastanza attaccato semplicemente per il fatto di essere napoletano, e come è successo invece per chi ha deciso di prendere parola contro quello che sta succedendo, contro il genocidio in atto in Palestina. Trattori, nuova intesa, più esenzioni IRPEF, esulta la Lega, Meloni, noi compatti. E c'è anche la visita di Milei, il Papa, la politica, Milei Show. Ci sta il caso di Ilaria Salis, la scelta di chiedere i domiciliari in Ungheria, l'annuncio del padre, dopo andremo a leggere meglio, e gli agnelli e l'eredità, i PM nella dicembre, evidenti anomalie nel decreto di perquisizione dopo l'annotazione della finanza, l'inchiesta alla società Cassaforte. E poi c'è l'ergastolo all'ex che massacrò Alessandra Matteuzzi, uccisa nel 2022, e l'editoriale del Corriere della Sera di Giuseppe Sarcina, scusate, in questo momento non ricordo il giusto accento, la potenza scarica, ed è una critica, diciamo, al ruolo che gli Stati Uniti stanno riuscendo ad avere rispetto allo scenario medio orientale. Infatti Joe Biden è in grande difficoltà su tutta la linea, vi leggo qualche frase. Sappiamo che il recente viaggio nella regione compiuto dal segretario di Stato Blinken non ha scalfito le posizioni del premier israeliano, deciso a sferrare una pesante offensiva anche a Rafah, l'ultima zona cuscinetto della striscia di Gaza, altre stragi di civili in arrivo, Quindi, il presidente americano, riferiscono i media statunitensi, è a un passo dalla rottura con il governo israeliano, sarebbe uno strappo drammatico di portata storica. Ma non è il solo rischio in campo, stando a fonti da noi consultate, risulta che anche l'incontro al Cairo tra Blinken e Al-Sisi lo scorso 7 febbraio sia stato ruvido oltre ogni previsione. Gli USA forniscono $1.3 miliardi di aiuti all'anno all'Egitto, contribuendo insieme con Arabia Saudita ed Emirati Arabi a tenere in piedi il paese. È logico quindi pensare che Blinken si aspettasse maggiore collaborazione. Lo stesso aggiungo, e insomma anche per non leggere interamente l'editoriale, vale per Israele, un paese che insomma è sostenuto e appoggiato senza se e senza ma dagli Stati Uniti storicamente. Sicuramente sappiamo come il governo in carica in Israele in questo momento sia, diciamo, di una parte politica leggermente diversa da quella in carica negli Stati Uniti, ma nonostante questo insomma c'è stato comunque un appoggio e un sostegno dopo il 7 ottobre. D'altro canto c'è stata anche una dialettica che è arrivata ad essere aspra in qualche modo in questi ultimi giorni, che evidenzia da un lato sicuramente, e lo abbiamo visto anche rispetto alla guerra in Ucraina, come il ruolo a livello internazionale degli Stati Uniti sia evidentemente in crisi, e come da un altro lato rispetto a quello che succede in Israele Netanyahu continui a fare politica e a cercare di tenersi al governo, di tenersi lontano anche dai guai legali che avrebbe nel momento in cui non fosse più al governo, sulla pelle dei palestinesi. E quindi queste sono le notizie e i titoli del Corriere della Sera. Prendiamo il Manifesto, che ha una fotografia con Netanyahu insomma il caschetto, il giubbotto antiproiettili, e partecipe almeno a livello di mediatico di un'azione militare con una bandiera israeliana cucita in petto. Testa di cuoio è il titolo. Biden lo insulta in privato ma non lo ferma, e allora dopo un blitz accompagnato da massicci bombardamenti su Rafah, Netanyahu può celebrare la liberazione di due ostaggi. Altri tre forse sono rimasti uccisi nell'operazione, insieme a decine e decine di palestinesi innocenti. Sulla spalla di destra ci sono tre approfondimenti, tre altri articoli che parlano sempre di Palestina. È Netanyahu, non l'età, il suo tallone d'Achille. Quindi il caso Biden. All'interno invece ci sta: vietato parlare nelle università, è caccia al dissenso, dichiara Cruciati, che parla di come nei campus israeliani, palestinesi ed ebrei di sinistra nel mirino della destra per post sui social o dichiarazioni contro la guerra. Magari andremo a approfondire questo articolo. E è anche riportato un appello: mai indifferenti voci ebraiche contro la guerra, una lettera appello di decine di ebrei ed ebrei italiani per il cessate il fuoco a Gaza e l'apertura di un dialogo di pace e un futuro condiviso. Salvini punge, Meloni smorsa, trattori e terzo mandato. Clima teso in maggioranza, Salvini prova a incalzare l'alleata Giorgia, che derubrica le tensioni a ordinaria amministrazione. E poi c'è la questione dei trattori, dell'IRPEF, ma c'è la questione anche su diversi quotidiani del premierato. Chi vuole aiutare la destra? Qua se lo chiede Massimo Villone, sempre dalla prima pagina del Manifesto. Si terrà il 19 febbraio in Senato un'iniziativa congiunta di esponenti della destra e della sinistra per il premierato possibile. Un manifesto e firme autorevoli che dicono essenzialmente tre cose. La prima, una riforma è indispensabile, la seconda deve essere condivisa. E il Manifesto mette in prima pagina anche quello che è successo all'Università di Torino. MeToo in Ateneo, basta molestie, non vogliamo il pugno duro né una caccia alle streghe, vogliamo che non ci siano più professori violenti. E questo non si contrasta con le sanzioni, ma rieducando. L'università deve cambiare strutturalmente, così urlavano ieri le studentesse a una settimana dall'esplosione di un nuovo MeToo, mentre bloccavano l'avvio del semestre accademico nell'Università di Torino. Per chi ha visto l'immagine, è stata un'iniziativa molto, molto potente quella portata avanti all'Università di Torino dalle compagne che insomma hanno bloccato questa inaugurazione dell'anno del semestre accademico. E poi ritroviamo questa questa questione dell'Università di Torino, se non sbaglio anche sulla Stampa, ovviamente il quotidiano di Torino, a cui passeremo subito, e c'è anche la questione di Val di Tara, che ha dichiarato che sta approntando una legge per punire chi occupa le scuole, gli studenti che decidono di occupare. E, università in piazza contro le privatizzazioni ad Atene. La Stampa appunto ha a centropagina invece una fotografia abbastanza raccapricciante di Meloni, della Meloni e Milei che se la ridono e fanno un mezzo abbraccio, e io e te contro i comunisti, questo è il virgolettato nella prima pagina della Stampa. Milei da Meloni: non ci hanno visto arrivare, lo Stato è un'organizzazione criminale, l'internazionale di lotta e di governo. E questo è quanto lo scontro strisciante tra i 5 Stelle e Schlein. C'è anche un'analisi invece che se, diciamo, fa coppia a quella del Manifesto su le querelle interne all'arco governativo della destra, qua invece nell'arco dell'opposizione tra 5 Stelle e Partito Democratico. La censura di Venier rissa tra i vertici Rai, il dopo Sanremo. Credo che insomma un po' tutte le persone che stanno ascoltando immagino possano avere idea di cosa si parla rispetto a questo caso di Mara Venier, a questa puntata di 2 giorni fa di Domenica In, trasmissione che immagino vediate tutte e tutti senza mancare un appuntamento. Ma insomma, in questa puntata di Domenica In c'è stato insomma di nuovo una presa di parola da parte di alcuni concorrenti al Festival di Sanremo rispetto al genocidio in corso in Palestina, in particolare a Gaza, e l'arrivo istantaneo di una presa di parola della Rai tramite il suo amministratore delegato con un testo di solidarietà e sostegno allo Stato sionista di Israele. E c'è stato anche Mara Venier che appunto, come leggevamo da qualche da qualche titolo, ha azzittito un altro concorrente, Dargen D'Amico, che voleva parlare dei migranti, dopo che a sua volta aveva durante il festival anche parlato della guerra e dei bambini nelle guerre, senza parlare specificatamente di Gaza, che non è stata citata neanche da Gali, l'altro personaggio che insomma è particolarmente discusso in queste ore, che ha semplicemente parlato del genocidio in corso, e nella sua canzone In Concorso ha citato i bombardamenti degli ospedali che sono stati fatti negli scorsi mesi nella striscia di Gaza. Se il festival dei giovani infastidisce i boomer, questa è Carlo Massarini, sempre sulla Stampa, ancora sul Festival di Sanremo. Poi qualcosa leggeremo, perché appunto è impossibile smarcarsi completamente da questa da questo dibattito, che insomma sicuramente ha degli aspetti interessanti e è anche l'indice di un paese, soprattutto dal lato dei più giovani e delle più giovani, dove su alcune tematiche c'è voglia di dire qualcosa. Ma questo io almeno personalmente non credo che sia rappresentato dal fatto che questi cantanti, che poi in particolare sia Gali che Dargen D'Amico, comunque sono personaggi pubblici parecchio importanti, che Dargen D'Amico in televisione con altre trasmissioni come X Factor, se non sbaglio, e invece Gali comunque è un cantante che negli anni insomma ha avuto parecchia visibilità, ha fatto la sua campagna per McDonald's, per Benetton, la pubblicità della Team, insomma uno che è partito dal rap o dalla tanto odiata trap, e che insomma si è diventato parecchio mainstream, più forse più di tutti di quella generazione, e che in questo momento insomma ha deciso di prendere parola, e sicuramente siamo anche felici che lo faccia. Però è anche tutto un dibattito all'interno di un mondo dello spettacolo che in realtà purtroppo non ha un grande collegamento con le piazze o con i movimenti, e che insomma ci interroga su insomma come questo tipo di prese di parola abbiano un impatto reale, secondo me, su sulle questioni che agitano. Poi sul Domani ci stanno degli articoli anche che parlano di questo, magari li prenderemo come spunto. Ovviamente sono solo delle suggestioni e non è una reale critica al fatto che vengano dette certe cose, che sicuramente ci fanno solo che bene, ovunque vengano ribadite. E c'è il blitz israeliano a Rafah, Biden UE contro Trump, nessuno tocchi la NATO. Questo rispetto alle dichiarazioni di Biden, appunto. E c'è un editoriale, poi lo troviamo sul Fatto Quotidiano, dove Travaglio parla, insomma, in realtà è felice di questa possibile messa in discussione della NATO, però in funzione, diciamo, di una centralità europea. Ci sono gli abusi nelle università, c'è bocciare chi occupa, pugno duro di Valditara, e Ammaniti e la scuola, non processi i ragazzi, si impegni a capirli, protestare fa bene. Questi ultimi tre articoli sulla spalla di destra della Stampa, l'ultimo a firma di Annalisa Cuzzocrea, e invece la notizia principale, taglio alto della Stampa, è: il lavoro c'è, stipendi mai così bassi. Vertice Conte Landini, il fastidio PD, noi con Todd in Sardegna, l'ex premier si fa i fatti suoi. Sono dati di Eurostat e Banca Italia, crolla il potere d'acquisto, Boeri, la contrattazione nazionale è obsoleta. Chissà cosa vuole dire. Il fatto che sia crollato il potere d'acquisto, insomma, in realtà lo possiamo vedere dal fatto, semplicemente, a parte i dati, che gli stipendi, insomma, credo di tutte le persone in ascolto non sono particolarmente aumentati negli ultimi anni, mentre qualsiasi bene, anche un cornetto al bar, è quasi raddoppiato il suo prezzo. Quindi, insomma, gli affitti in questa città sono alle stelle, le bollette negli ultimi anni sono aumentate anch'esse in maniera importante, quindi, insomma, Non è così complicato fare un quadro in cui si arranca sempre di più. E abbiamo letto il Corriere, la Stampa, il Manifesto. Passiamo a il Fatto Quotidiano, che al centro pagina c'ha una fotografia di Gali, ancora Gaza, Gali censurato. C'è appunto, come al solito, tanti titoli nella prima pagina del Fatto Quotidiano, ancora la pace vietata, Zelensky è sconfitto ed è pura, Orsini sul Fatto Quotidiano, Scanzi, Schlein, la signora tentenna, e ancora tanti titoli. C'è la Sardegna, Solinas piazzista di nuovi dirigenti senza requisiti, ufficio collocamento, il titolo, insomma, come spesso capita, pungente da parte del Fatto Quotidiano. E arriva una telefonata, vi lascio un secondo alla musica.
Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, you're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men.
Proseguiamo la rassegna stampa, questo bello stacco di Little Sims e Cleo Soul con Women. E allora, dicevamo, il Fatto Quotidiano, abbiamo letto alcuni titoli e proseguiamo con passare in rassegna la spalla di sinistra, dove c'è ancora Stellantis, colpe di chi ha gestito, ora alzare i salari, l'intervista a Landini. E l'inchiesta su Elkan, Marella Svizzera, i dubbi per voli e libri sui giardini, migranti, l'Italia sconfitta, regole dure sui minori, governo fregato all'Unione Europea. E magari, tipo, su questo articolo sui migranti proviamo a leggere qualcosa, anche quello su Solinas, ma per il resto i titoli sono un po' gli stessi degli altri quotidiani. C'è questo editoriale di Travaglio, di cui leggo la seconda parte, insomma, parte dalla questione del segretario generale NATO Stoltenberg, l'ex e forse futuro presidente USA Trump, hanno parlato del futuro dell'Europa, il primo l'ha condannata a decenni di confronto con la Russia, perché se Putin vince in Ucraina non c'è garanzia che non aggredisca altri paesi. Il secondo ha riferito la sua risposta al capo di un grande stato europeo che gli chiedeva se lo difenderebbe da un attacco russo, e lui gli ha risposto: non ti proteggerei, incoraggerei i russi a fare quel cavolo che vogliono. E insomma, in qualche modo Travaglio saluta questa crisi della NATO come positiva, ma non in un classico discorso che si può trovare magari nelle piazze fuori l'Italia dalla NATO, insomma, per cercare di almeno questo tipo di idea che si trova per non essere complici, no, di quello che sono le politiche della NATO. Qua Travaglio però parla di un sogno europeo di De Gasperi, Adenauer e Schuman, nasce dall'impegno a evitare la terza guerra mondiale con il progetto di un'integrazione non solo economica ma anche politica e militare finalizzato alla convivenza pacifica e alla sicurezza reciproca. In questo spirito, per rimuovere tutte le possibili cause di conflitto, nel 75 l'UE firmò con USA, URSS e Canada gli accordi di Helsinki, da cui nacque l'OCSE. Nel 90 caduto il muro, Gorbaciov accettò l'unificazione tedesca con l'ingresso della Germania Est nella NATO in cambio dell'impegno di USA, UE e NATO a non estendere l'alleanza un solo palmo oltre il nuovo confine tedesco, cioè a non minacciare la Russia. Da allora la NATO, anziché sciogliersi per mancanza del nemico, tradì per ben 16 volte quella promessa, allargandosi a est da 16 a 32 stati membri. Non contenta, bombardò e destabilizzò la Serbia, alleata di Mosca, e la mutilò del Kosovo. Insomma, questa parte sicuramente interessante, in cui si ripercorrono dei fatti che raramente sui quotidiani vengono messi alla luce in un quadro poi di un'attualità di guerra, ma che sicuramente non è mai finita e ha visto la NATO e quindi anche l'Italia protagonista, sicuramente come, non come protagonista principale, ma comunque sempre in appoggio, in sostegno in maniera importante a queste operazioni. Se ora Trump vuole sciogliere la NATO, l'Europa dovrebbe approfittarne per creare una propria difesa, una propria politica estera autonoma dagli USA. Se gli USA vogliono continuare a promuovere, scusate, una nuova conferenza di Helsinki che garantisce la sicurezza di tutti, incluse Russia e Cina, che non sta scritto da nessuna parte che siano nostre nemiche. Se gli USA vogliono continuare a combattere affari loro, noi europei potremmo finalmente iniziare a farci gli affari nostri. Insomma, a parte, mi sembra abbastanza irrealizzabile questo quadro, insomma, anche per certi versi poco interessante, in termini in cui non è che gli altri stati dell'Unione Europea condividano dei principi tanto diversi da quelli degli Stati Uniti, non siano paesi guerrafondai o colonialisti o insomma chi più ne ha più ne metta, però insomma sicuramente da un altro lato ci sta tutta una parte interessante in cui si ripercorre un pezzo di storia e un pezzo di responsabilità importanti che ha la NATO. Il Messaggero invece: trattori sì agli sgravi IRPEF, tasse tagliate del 50% agli agricoltori con ricavi tra 10 e 15 mila euro. Sciolto il presidio a Roma, Meloni: capisco le loro proteste, chiedono quello che il nostro esecutivo pretende dall'Europa. Ovviamente tutti, nessuno è responsabile. Rafa: Israele libera due ostaggi, 100 morti nel blitz. PNRR: la burocrazia rallenta le opere, la pubblica amministrazione vara il turnover per i manager, finora ha speso solo il 7,4% dei fondi disponibili. E poi visita del ministro al polo tech di Catania, Gigafactory Enel, una spinta al solare, Urso: servono più pannelli italiani. E poi anche qua c'è Valditara a bocciare chi danneggia le aule delle occupazioni, il ministro: funzionano i tecnici 4+2. Che iscrizioni, liceo scientifico resta al top. E quindi questi alcuni dei titoli della prima pagina del Messaggero di oggi. C'è anche qua l'ergastolo combinato all'ex che ha ucciso Alessandra Matteuzzi, e questo è un po', c'è un editoriale: la strada è in salita per sostenere il merito. Però dal leggerlo sinceramente non ho capito esattamente Paolo Balduzzi dove voleva andare a parare con questo panegirico sul merito. Parlava, insomma, iniziava con una formula, insomma, un po' così: chi ha la fortuna e il privilegio di lavorare ogni giorno con i più giovani specialmente all'università, si scontra con la questione del merito. Però sincero, non ho capito bene cosa volesse dire. Se qualcuno ci ascolta l'ha capito meglio, ci chiamasse, che magari ci aiuta. E abbiamo quasi finito con le prime pagine. C'è anche il Domani, che sul premierato è iniziata la morale sui son della destra, chi teme il referendum. Insomma, si parla del fatto che c'è una si stanno dando dei passaggi per evitare di arrivare al referendum, temendo una debacle come fu nel 2016 per Renzi, Boschi e compagnia cantante. E quindi c'è questo la lobby premeriatorum, dice Nadia Urbinati, si è mossa, libertà uguale, fondazione Magna Carta, io cambio, presenteranno tra qualche giorno in una sala del Senato un documento sottoscritto da persone libere e indipendenti, questo è il virgolettato, immaginiamo quanto sia veritiera questa formula, per patrocinare una larga alleanza tra coloro che vogliono la riforma della Costituzione evitando il referendum. Da destra a sinistra, diciamo, si dice questa coalizione, sempre che non so bene quando si parla di questa sinistra cosa possa mai significare. E anche qua c'è Gali, Mara Venier e quella sete di politica, c'è il panico a Rafa. Ma sul Fatto Quotidiano, oltre a esserci, sì, sul Fatto, sul Domani, oltre a esserci un articolo interessante di analisi di questa politicità di Sanremo, per quale motivo c'è stata, cosa significa, c'è questa, un articolo invece abbastanza brutto di Daniele Susini sull'ossessione dell'Occidente, ma non è tutto genocidio, che insomma ovviamente di fronte a tutta questa situazione di questi giorni in cui si è parlato anche in televisione del genocidio in corso, ovviamente si corre ai ripari con articoli che tentano di sminuire quello che sta succedendo, mentre quello che vediamo nella striscia di Gaza è un passaggio ancora più drammatico, con i bombardamenti su Rafah, che è rimasta l'ultima zona dove sono stati fatti concentrare tutti i Gazawi. E quindi questa invece è quello che leggiamo sulla stampa italiana. La Repubblica, e concludiamo, e poi mettiamo un attimo di musica e vediamo cosa fare dopo, se passare direttamente alle pagine interne o proviamo anche ogni tanto a, quando riusciamo a passare in rassegna qualche quotidiano estero, almeno le prime pagine, dato che insomma, a parte le polemiche di Sanremo che insomma ci accorano particolarmente qui in Italia, ma forse hanno un peso abbastanza differente rispetto ad altre notizie di attualità, e sui giornali esteri potremo un attimo capire meglio qual è il dibattito rispetto a quello che sta succedendo. C'è il blitz di Israele a Rafah, ci sono i prigionieri liberati dall'incursione dell'esercito israeliano, che ha mietuto almeno 100 vittime, che riabbracciano dei familiari. Ci sta la destra marcia sulla RAI. Dopo Sanremo, la maggioranza censura le parole dei cantanti D'Amico e Gali, il PD libertà di espressione anche se non si è d'accordo. Vorrei vedere se c'era un governo di sinistra o di centrosinistra, insomma, se fossero state fatte le stesse cose in Rai, se non avrebbero sorbito qualche reazione. Ma invece qua c'è una questione, un'altra delle questioni uscite a Sanremo, c'è la questione delle foibe e la russa contro Amadeus doveva ricordare che è stato un crimine dei comunisti. Insomma, noi invece ribadiamo che questa giornata del ricordo sulle foibe è un falso storico, un tentativo di riscrivere la storia che tra l'altro appunto l'Italia ha ben deciso di intraprendere soltanto nelle ultime decine di anni, e che per molto tempo insomma questa storia ha cercato anche lo Stato italiano di cercare di farla un po' dimenticare, perché le responsabilità dei fascisti in quel pezzo di mondo e la reazione poi della resistenza di chi in quei luoghi c'è nata, insomma, è la vera storia, invece viene riscritta ogni anno, sempre di più ci si allontana da quei fatti, più è facile tentare di riscriverli per chi sta al governo. Sicuramente la destra ne fa un feticcio, ma non che i partiti di centrosinistra non si accodino a questo discorso. La musica dell'Italia ignorata di Isaia Sales, la vicinanza temporale tra l'approvazione al Senato della cosiddetta autonomia differenziata e il contestatissimo successo del napoletano Geolier al Festival di Sanremo si presta ad una particolare lettura dell'Italia di oggi, dove un razzismo di ritorno occupa di nuovo la scena politica, sociale e culturale del paese. E niente, un po' le notizie sono le stesse. C'è Bonaccini, da noi si fa ciò che lo Stato non sa fare. Mazza, proprio così, ce lo dice, pronta a servire, Harris si candida a sostituire Biden. Lo leggevamo anche in altre notizie. L'Europa studia come salvare la NATO da un bis di Trump. Forse dai quotidiani italiani, dalle prime pagine... Cioè, da una lettura approfondita delle prime pagine ci possiamo fermare, magari vi leggo qualche altra prima pagina di giornali che non ho, Libero e Il Giornale ad esempio, cosa dicono? Conservatori uniamoci, hanno intervistato Milei, giustamente, e la sinistra ha un coordinamento internazionale, serve anche a noi. E invece su Galia il PD ha un nuovo leader, ma non mi sembra proprio che il PD abbia mai detto stop al genocidio, comunque ne lo direbbe mai, quindi insomma comunque i progressisti si barricano nella striscia di Gali, Rai troppo filo Israele, e invece Il Giornale, bocciare i vandali della scuola, Valditara al liceo milanese occupato, commessi molti reati. E poi Gali, Geolier e Dargen, tre rapper a capo del PD. Che poi c'è, insomma, sicuramente in realtà queste persone esprimono delle posizioni sia esplicitamente che in maniera più implicita, con chi sono, che musica scelgono di fare, molto più interessanti del PD, cioè nel senso non si accollerebbero mai quel cadavere che è il PD, credo. E, va bene, fermiamoci qua. Uno stacco musicale e torniamo a breve con altre notizie e poi passiamo a leggerne alcune dalle pagine interne. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ringrazio pubblicamente, insomma, il resto della redazione di Radio Onda Rossa che partecipe di questa rassegna stampa, commentando le notizie che vengono lette, aiutandoci insomma anche a riuscire a contestualizzare meglio le tante cose imprecise o le tante dichiarazioni politiche che troviamo sui giornali che insomma è giusto commentare in maniera adeguata. Si parlava di Valditara e in generale del governo che diceva che questo liceo 4 più 2 è un successo in tutta Italia, al liceo Made in Italy, che è una delle novità di Valditara. Ci sono 375 iscrizioni ai tecnici quadriennali, 1600, e si parlava proprio di questi tecnici 4 più 2, e giustamente un fallimento totale. Invece, insomma, sì, rispetto alla questione di come nonostante questi cantanti che hanno gareggiato a Sanremo non li stiamo sicuramente esaltando come una nuova forza rivoluzionaria, però da un altro lato hanno espresso delle posizioni importanti per certi versi e vengono associati dai giornali di destra al Partito Democratico, partito che viene ricordato appena votato un nuovo invio di armi in Ucraina. Qua si parlava, hanno preso parola proprio contro la guerra, contro le vittime, i bambini vittime delle guerre, insomma, discorsi anche abbastanza generalisti, sicuramente, però molto distanti da quelle che sono le idee del Partito Democratico.
Febbraio, nella trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, parleremo di tumore al seno, delle breast unit, della necessità di un servizio sanitario a misura delle esigenze delle donne. Ci siamo unite per ottenere servizi e assistenza adeguata e per essere protagoniste di un servizio sanitario nazionale che sia a misura dei nostri bisogni. Non rimanere in silenzio, fatti sentire. Mercoledì 14 febbraio dalle 16 su Radio Onda Rossa a cura dell'Assemblea per la Salute delle Donne e del Coordinamento Regionale Sanità. Potete intervenire in diretta per portare testimonianze e idee chiamando al numero 06 49 17 50.
Sono le 8:42, torniamo in voce e iniziamo a leggere qualche notizia dalle pagine interne. Anzi, vi avevo annunciato che avremmo dato un'occhiata ai quotidiani esteri, ci possiamo provare per quello che riusciamo così. Allora, perché non mi si apre qua la pagina? Ecco, allora. Qui abbiamo il Wall Street Journal che in prima pagina parla di intelligenza artificiale e di come nel lavoro dei colletti bianchi, questo, quindi nei manager, nelle aziende, questo tipo di tecnologie porteranno delle innovazioni e delle trasformazioni. Sul Wall Street Journal c'è anche sulla spalla di destra diciamo la liberazione dei prigionieri da parte di Israele. Si parla dell'uccisione di 70 palestinesi, questo dal corrispondente a Tel Aviv per il Wall Street Journal. Bombardamento su un palazzo appunto a Rafa, e poi ci sta ovviamente come succederà per il prossimo periodo. Si parla delle elezioni che si avvicinano negli Stati Uniti, c'è un'intervista a Kamala Harris. Invece passiamo al New York Times. Il New York Times c'ha una grande fotografia di Rafa, città nel sud di Gaza dopo il bombardamento da parte dell'esercito israeliano lunedì. Oltre un milione di palestinesi sono rifugiati dentro questa città. Il raid israeliano libera due ostaggi nel sud di Gaza. Qua i morti sono 67 e che cos'altro possiamo leggere di interessante? Si parla della potenziale fine di un ombrello di sicurezza da parte degli Stati Uniti, e quindi gli stessi temi di cui si parlava pure nelle prime pagine dei quotidiani italiani rispetto alle dichiarazioni di Trump, se si avrebbe difeso i paesi europei rispetto alle tensioni con la Russia e al fatto che non lo farebbe, insomma, dichiarazioni pungenti da parte di Trump che abbiamo già commentato anche dai quotidiani italiani. Si parla anche di migranti, l'accoglienza dei migranti in Denver, nello stato del Denver. Si parla anche di come in Cina le Tesla hanno ucciso delle persone, le macchine automatiche. Si sa che, insomma, questa guida automatica delle Tesla non è così efficace, ha portato a degli incidenti, a numerosi incidenti. Ci sono anche sul web parecchi video che si possono ritrovare di Tesla che impazziscono e fanno un po' quello che gli pare. Sul Washington Post invece c'è una fotografia, la stessa che in realtà viene riportata dai media italiani, di uno dei prigionieri israeliani che abbraccia i familiari, e anche qua la fotografia in realtà proprio grande riguarda la devastazione di Gaza e in particolare a Rafah. E il titolo è simile a quello che abbiamo appena letto, la liberazione di due ostaggi a Gaza da parte di Israele, bombardamenti notturni, un raid di bombardamenti notturni, dozzine di palestinesi uccisi, e questa è la notizia principale. E ci sta, c'è anche un articolo sull'esperienza di un soldato americano dall'Iraq al giorno delle elezioni, la sua esperienza del 2020 in una storia raccontata qua nelle pagine del Washington Post. Quindi, diciamo, sui media americani le notizie principali, il dibattito principale riguarda quello che succede in Medio Oriente, ma da un altro lato quello che sta succedendo rispetto alle prossime elezioni. Arab News, due ostaggi liberati uguale 67 palestinesi uccisi, giornale insomma che esprime sicuramente una linea meno vicina a quella israeliana e quindi americana, ma ovviamente un giornale dell'Arabia Saudita che ha un altro tipo di punto di vista. E c'è una fotografia con i bambini palestinesi Gazawi, i civili pagano il prezzo per il raid delle forze speciali a Rafah, bombardamenti che colpiscono a 4 chilometri, che mietono vittime a 4 chilometri di distanza dall'operazione, attacchi aerei, tank e obiettivi navali. L'Inghilterra diciamo mette critica Israele rispetto alla possibilità di un attacco via terra. Gli Stati Uniti vengono aspramente criticati per la richiesta, per il fallimento della richiesta di cessate il fuoco a Gaza. Questo è Tucker Carlson, lo speaker della Camera americano, che cosa? Ah, un giornalista, scusate. Grazie, mi ha raggiunto un altro redattore qua in radio. Per fortuna. E Tucker Carlson dice che appunto sotto Biden gli Stati Uniti hanno perso la sua autorità morale, e lo riportavamo anche dai quotidiani italiani, da alcuni editoriali che commentavano il fallimento da parte, insomma, il calo completo di influenza che sono riusciti ad avere gli Stati Uniti negli ultimi scenari internazionali su quello che sta succedendo, in particolare anche rispetto al rapporto con degli alleati storici come Israele. E questo è quanto. Il Jerusalem Post invece ha un punto di vista ovviamente opposto e titola: sono 5 i soldati dell'IDF uccisi nella battaglia nella striscia di Gaza. Si parla anche di attacchi aerei contro target di Hezbollah, contro comandanti di Hezbollah. C'è una fotografia proprio del funerale di questi militari dell'IDF, e c'è anche la fotografia la stessa identica fotografia di un prigioniero liberato che abbraccia i suoi familiari, il primo abbraccio in 129 giorni. Anche qua ancora ci sta il rapporto con Biden e le tensioni tra Netanyahu e Biden, e anche il ruolo dell'Egitto. Mi fermerei qua con i media internazionali pure per evitare di dire altre imprecisioni, e magari passiamo invece a quelli italiani, leggendo un po' di più, approfondendo insomma le notizie. In particolare la prima notizia che leggiamo è dalle pagine del Manifesto sulla Palestina, con la firma di Michele Giorgio: bombe prima e dopo il blitz a Rafah, si scatena il panico. Per gli abitanti di Rafah, il blitz israeliano che domenica notte ha portato alla liberazione di due ostaggi israeliani è stato come rivivere l'inferno del primo agosto 2014. Quel giorno, durante l'operazione Margine Protettivo, la popolazione di Rafah si preparava a sfruttare al meglio le 72 ore di cessate il fuoco concordata da Israele e Hamas, e invece si scatenò all'inferno. Al diffondersi della notizia della cattura nei pressi di Rafah di un ufficiale, Adar Goldin, da parte di combattenti di Hamas, i comandi israeliani ordinarono la cosiddetta direttiva Annibale, ossia il bombardamento a tappeto della città e dei suoi dintorni per impedire che il militare venisse portato dentro Gaza con la gente in strada durante il cessate il fuoco. Fu una strage, morirono tra 100 e 150 palestinesi, quasi tutti civili. Ieri alle 1:50 di notte a Rafah non è arrivato di nuovo il generale cartaginese a portare morte e devastazione, però la potenza di fuoco di Israele è stata simile a quella della direttiva Annibale 10 anni fa. Prima e dopo il blitz di esercito, intelligence e unità di elite della polizia che ha portato fuori Gaza Louis Har, 70 anni, e Fernando Marman, 60 anni, presi in ostaggio il 7 ottobre nel kibbutz Nir Itzak. Sì. L'aviazione israeliana con elicotteri, droni e F-16 ha centrato decine di obiettivi con bombe e missili ad alto potenziale. Allo scopo, prima di aiutare l'assalto dei commando al secondo piano di un appartamento di Rafah e dopo per coprire la fuga di militari ed ostaggi. Gli uccisi sono stati 67 secondo un bilancio fornito dal Ministero della Sanità di Gaza, in gran numero del campo profughi di Shabura, centrato da bombe. Ma il numero delle vittime è destinato a crescere man mano che i soccorritori estraggono le persone intrappolate, molte delle quali già morte, sotto le macerie di edifici polverizzati in un attimo e sostituiti da enormi crateri. Altre fonti, tra cui Hamas, hanno riferito di 100-110 uccisi, molte decine i feriti. La situazione medica e umanitaria a Rafah è catastrofica, ha avvertito il dottor Ashraf Al-Kudra, portavoce del Ministero della Sanità. Gli ospedali della città non sono in grado di far fronte all'enorme numero di vittime, molti feriti giacciono sul pavimento a causa della carenza di letti e di attrezzature mediche. Uno sfollato, Ibrahim Assuna, ha raccontato: «Ho raccolto parti dei corpi della mia famiglia fin dalla mattina, ho riconosciuto solo le dita dei piedi o delle mani». Assuna ha aggiunto che i suoi parenti sono stati uccisi a 4 chilometri dall'operazione militare messa in atto da Israele. «Non avevano niente a che fare con quella storia. Perché ci hanno bombardato?» ha domandato. Due moschee e diversi palazzi con decine di appartamenti sono stati colpiti in più di un'ora di attacchi da parte di aerei da guerra, carri armati e navi israeliane. Colpite anche tende di sfollati. Un medico, Wael Shakta, ha riferito che morti e feriti hanno cominciato ad arrivare all'ospedale in pochi minuti. Ad alcune persone sono state amputate le gambe ed altre le mani. Parlo di bambini, donne, anziani e uomini adulti. In tutta Gaza, tra domenica e ieri mattina, sono stati uccisi 164 palestinesi. Il bilancio totale di morti e feriti dal 7 ottobre è rispettivamente di 28.340 e di circa 68.000 i feriti. In Israele la notizia della liberazione dei due ostaggi ha generato grande entusiasmo. I media non hanno parlato e riferito d'altro per tutto il giorno. I commando sono stati descritti come eroi. È solo la seconda volta in più di 4 mesi che l'esercito riesce a raggiungere alcuni sequestrati e a riportarli in Israele. La prima è stata alla fine di ottobre, proprio all'inizio dell'offensiva di terra, quando fu liberata una soldata. Per il premier Netanyahu l'accaduto rappresenta un successo da spendere all'interno di Israele, ribadendo la presunta validità della sua strategia: riportare a casa gli ostaggi usando la forza e non la trattativa. Ma anche all'estero, magari per rispedire al mittente il no all'offensiva israeliana a Rafah senza protezione per i civili giunta da Joe Biden, suo amico da decenni, ma che ora in privato, rivela la NBC News, in almeno 3 occasioni l'ha chiamato hassle, stronzo in italiano, perché non ascolta nessuno. Har e Marman, entrambi di origine argentina, erano in un appartamento sorvegliato da 3 uomini di Hamas, uccisi dai comandi israeliani che hanno utilizzato esplosivi per sfondare la porta della casa. Quindi gli ostaggi sono scappati assieme ai soldati verso un elicottero che li attendeva. Un minuto dopo l'irruzione, l'aviazione ha iniziato a martellare Shabura e altre aree vicine con effetti catastrofici. Secondo Hamas, le bombe avrebbero ucciso assieme a decine e decine di palestinesi anche 3 ostaggi israeliani. Domenica sono stati uccisi altri 2 soldati, in totale sono 229. Il panico ieri è dilagato in tutta Rafah, perché molti hanno temuto che Israele avesse avviato l'offensiva di terra di cui si parla da giorni. La gente, terrorizzata, non sapeva dove andare. Tanti correvano in mezzo alla strada alla ricerca di un posto sicuro, mentre dall'alto il rombo degli elicotteri e il ronzio dei droni aggravava la paura. Centinaia di famiglie si sono avviate verso la costa nell'area di Mawasi e a Deir al-Bala, senza avere una meta e un rifugio sicuro da raggiungere. Proprio a Deir al-Bala una bomba ha ucciso 17 membri della famiglia Gawaji. Ad alcune decine di chilometri da Gaza, da Sira a Qiblia, in Cisgiordania, decine di coloni israeliani, secondo testimoni del posto, avrebbero dato alle fiamme l'abitazione della famiglia Abdel Baset e ferito a colpi d'arma da fuoco due abitanti. Insomma, uno scenario terrificante quello che viene raccontato in questo articolo di Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto. Ovviamente degli stessi fatti si parla su più o meno tutti i quotidiani, insomma, crediamo, me lo credo sia a questo punto più utile leggerli direttamente dal quotidiano, che ne dà con buona certezza la lettura più più aderente anche alle posizioni che come radio vogliamo cercare di esprimere, di fronte invece a sicuramente un coro unitario di voci che dall'inizio di questo conflitto sostengono lo Stato sionista di Israele, anche se di fronte al genocidio in atto anche su altri quotidiani si trovano comunque degli articoli vagamente leggibili o anche ogni tanto interessanti. Quindi, oltre, c'è un altro articolo che parla del declassamento di Moody's, che è segno delle responsabilità di questo governo. Si parla ovviamente di Israele. C'era questo appello dalle pagine del Manifesto a pagina 4 per la pace da parte di voci ebraiche. Mai indifferenti, questo è il titolo dell'appello. L'appello, diciamo, fa anche seguito a quella che è stata tutta la polemica legata al 27 gennaio, insomma alla giornata della memoria della Shoah, ma in generale alla giornata della memoria, al giorno della memoria, che diciamo è stato da diverse parti, da diverse realtà anche di palestinesi tentato insomma di estendere anche alla questione di quello che sta succedendo a Gaza, e che ha trovato di fronte delle accuse di antisemitismo, no? per chi ha fatto questo tipo di discorso. L'appello, insomma, non lo leggo interamente, ma inizia con un discorso, insomma, di condanna dell'iniziativa del 7 ottobre, che viene definita all'interno di questo appello un attacco terroristico di Hamas, e però viene anche condannata la risposta del governo israeliano, che ha sconvolto le persone che sottoscrivono questo appello. Vengono riportate le cifre delle vittime palestinesi e anche però affiancate ai soldati israeliani che sono morti nelle offensive. E poi però c'è il passaggio, diciamo, più condivisibile sicuramente di questo appello, quando si dice che non siamo d'accordo con le indicazioni che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha diffuso per la giornata del 27 gennaio, in cui viene sottolineato come ogni critica alle politiche di Israele ricada sotto la definizione di antisemitismo. Sappiamo bene che cosa sia l'antisemitismo e non ne tolleriamo l'uso strumentale. Vogliamo preservare il nostro essere umani e l'universalismo che convive con il nostro essere ebrei ed ebrei in questo momento, quando tutto è difficile, stiamo vicino a chi soffre, provando a pensare, a sentire insieme. Poi aggiungono: riconoscendo l'unicità della Shoah, consideriamo importante restituire al 27 gennaio il senso e il significato con cui era stato istituito nel 2000, vale a dire un giorno dedicato all'opportunità e all'importanza di riflettere su ciò che è stato e che quindi non dovrebbe più ripetersi, non solo nei confronti del popolo ebraico. Il 27 gennaio 2024 è stata una scadenza particolarmente difficile e dolorosa da affrontare. E insomma, l'appello in questo articolo del Manifesto riporta diverse decine di firme, sia firmatari che persone che hanno aderito. Nei firmatari immagino siano quelli che l'hanno scritto, ovviamente, e le persone che hanno aderito sono quelle che successivamente, c'è una mail per l'adesione a questo appello. Ancora, poi mi fermo, dalle pagine del Manifesto, Chiara Cruciati, inviata a Jaffa, riporta un articolo interessante che già leggevamo dalla prima pagina, le università mettono il bavaglio al dissenso, centinaia di docenti e studenti sospesi, minacce, aggressioni e denunce che dai campus arrivano sulle scrivanie della polizia. E questo, si parla dell'università, nonostante sia una cosa che succeda non solo in Palestina, non solo in quei luoghi, ma accade anche qua. Abbiamo insomma documentato quello che è successo a un lavoratore della scuola francese dopo dei post sui social con la sua sospensione. Sappiamo insomma di tantissime persone, non solo in Palestina, che vengono attenzionate per la solidarietà alla resistenza palestinese, che vengono colpite per questo. Ovviamente in quei luoghi sono tante le persone che prendono parola e tante quelle che vengono colpite. E l'articolo fa un passo indietro, parte dalla primavera del 2021. Il movimento a difesa del quartiere palestinese di Sheikh Jarrah si era allargato a macchia d'olio, da Gerusalemme Est aveva infiammato la Cisgiordania, le strade della città israeliana. I palestinesi del 48 si sollevarono, l'estremismo israeliano rispose, colonie e gruppi di destra aggiunsero armati, gli scontri accesero le notti di Lehi, Ramle, Tel Aviv, Haifa. E poi qua parla di Matan Kaminer, che è antropologo e uno dei volti dell'Accademia For Equality, associazione nata un decennio fa, conta circa 850 membri impegnati nella lotta per la democratizzazione e contro la discriminazione dentro le istituzioni accademiche israeliane. E dice che nel 2021 assistemmo a una prima grande repressione dentro i campus, ora siamo in modalità crisi. Nei primi due mesi dopo il 7 ottobre è stata una caduta libera, i palestinesi non potevano aprir bocca, dire nulla. Le novità? Abbiamo scoperto che anche gli ebrei di sinistra non potevano aprire bocca. Docenti e studenti sospesi, minacce, denunce che dai campus planano sulle scrivanie della polizia, aggressioni come a fine ottobre con centinaia di estremisti israeliani che hanno tentato di dare alle fiamme il dormitorio degli studenti palestinesi a Netanya. Tutto per un post su Facebook o Instagram o dichiarazioni pubbliche che dicevano no alla guerra o facevano notare che a Gaza ci sono dei civili. Il percorso è stato identico per le centinaia di studenti e docenti attenzionati, denunce mosse dall'Israeli Student Union e altre organizzazioni studentesche di destra, spiega il centro legale Adala, e dirette ai vertici universitari. Poi qua vengono raccontate alcune storie particolari successe, ma il quadro è questo, ed è un quadro che non ci stupisce purtroppo, ma che è particolarmente grave. Si parla di professori che andranno all'estero, qua ne viene intervistato uno in particolare, e quindi insomma questo è un altro elemento che va a descrivere, ad approfondire quello che sta succedendo. In realtà, come l'articolo di Chiara Crociati ci aiuta a capire, non dal 7 ottobre ma da diversi anni, negli ultimi anni insomma si è arrivati anche a questa ultima fase, a questa accelerazione del genocidio del popolo palestinese. Ci si è arrivati con anni di aumento, escalation delle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, di quello che è successo alla moschea di Al-Aqsa, insomma, e qua si parla del quartiere di Sheikh Jarrah, insomma fatti che abbiamo anche raccontato da questi microfoni e che insomma ci aiutano ad inquadrare quello che sta succedendo, non come un fatto che succede senza un preavviso, ma come un escalation continua agita da parte dello Stato sionista e che vede in questi giorni insomma un ultimo passaggio terribile, che è quello dei bombardamenti su Rafa. Un breve stacco musicale e torniamo con la lettura di altre notizie, sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
I can't think, certain death got a ring to it. I can't dream and wake up in Halloween.
I'm skip the point where I don't really trust myself no more. Hit some theme music, come on when I step in doze, because I slowed down the ego and spared up the patient. Wasn't a damn thing given to the one that was waiting. You better get it. Came up beaten, left living. The imagination don't relate to the world that we live in. Avoid all shiesty beings when you get in. Don't confuse traditions with shit that you shouldn't live in.
I can't think certain death got a ring to it. Can't dream and wake up in Halloween. A fantasy promise only lasts for so long. It's alright, live and learn, one to grow on. Anxiety attack, never lack. A brother writes on the axe, telecast. Never to be confused and misconstrued for a strat. The facts of life when I receive inexperience cause the grief. I'm learning to unbreak my face. Heart rate circulate, cover base. My mind sharp like a dark green grassy blade. Trying to photosynthesize and get paid. Cause I can't think certain death got a ring to it. I can't dream and wake up in Halloween.
Allora, ancora un saluto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa in questo martedì 13 febbraio 2024. Si sono fatte le 9.07 minuti primi e noi proseguiamo ancora la lettura dei quotidiani di questa mattina. Rimaniamo ancora sull'argomento con cui abbiamo iniziato, anche se poi, come potete immaginare, diciamo le cronache sì, somigliano un po' tutte quante, anche perché quello sono, non è che ci si possa allontanare più di tanto dalla situazione. Per quanto riguarda invece gli incroci di quello che avviene in Medio Oriente con la situazione italiana, sicuramente c'è l'unicum italiano relativo alle polemiche sulle dichiarazioni di sostanzialmente di Gale, insomma, all'interno del Festival di Sanremo, ma non tanto quelle dichiarazioni che poi erano state anche piuttosto, diciamo, sintetiche e moderate, quanto il polverone mediatico politico che ne è venuto fuori. Ci viene in aiuto, così per una sintesi moderata e pacata sicuramente da questo punto di vista, un articolo che ritroviamo sul Dubbio, quotidiano sempre molto attento alle questioni relative alla libertà di stampa e di opinione, un articolo di Daniele Zaccaria dal titolo Le parole di Gali e lo zelo bacchettone della RAI. Scrive Zaccaria: stop al genocidio, non si capisce cosa avrà mai detto di così offensivo Gali dal palco sanremese per meritarsi un comunicatone di rettifica dell'amministratore delegato RAI Roberto Sergio, recitato in diretta e con aria contrita dall'eterna Mara Venier, perché a prestar fede alla reazione furiosa dell'ambasciatore israeliano Barr sembrerebbe di avere a che fare non con un cantante autore di musica trap, ma con una specie di quinta colonna di Hamas, un fiancheggiatore del terrorismo. Si può, sintetizziamo un po', si può discutere all'infinito sulla nozione di genocidio, sull'uso strumentale a volte perverso che ne fanno i nemici di Israele, ma Gali non è uno storico, dice Zaccaria, un giurista, un esperto di diritto internazionale, e ci vuole tutta la malafede del mondo per definire quelle parole come un incitamento all'odio verso Israele. Il suo messaggio è semplice, forse semplicista, ma anche umano e giusto. Nella striscia di Gaza è in corso una catastrofe umanitaria ed è necessario il cessate il fuoco, che poi è la stessa linea diplomatica degli Stati Uniti di Biden, della Francia di Macron e di tanti altri governi occidentali alleati di Tel Aviv, i quali da settimane chiedono invano a Netanyahu di cessare i bombardamenti, di risparmiare le vite dei civili palestinesi e di non trasformare il sacrosanto diritto all'autodifesa in un ottuso strumento di vendetta. È vero, Gali avrebbe potuto ricordare anche le vittime dei pogrom del 7 ottobre, gli ostaggi israeliani e ebrei ancora nelle mani di Hamas, e non lo ha fatto. Di sicuro avrà simpatia per la causa palestinese, come ha lasciato capire tra le righe in questi giorni, ma è paradossale ritenerlo responsabile di ciò che non ha detto in nome di un'immaginaria par condicio. Se le bordate dell'ambasciatore Barr, chiude Zaccaria, rappresentanti di un governo nazionalista in guerra, sono a loro modo prevedibili, lascia di stucco la reazione dei vertici della TV di Stato, lo zelo autocensorio con cui hanno preso le distanze dall'artista con un comunicato che ricorda la RAI di Bernabei, forse il modello inconscio di questa maggioranza, anche se la RAI di Bernabei, diciamo, faceva queste cose in maniera molto più elegante. La censura è sempre cosa odiosa, l'autocensura però le aggiunge il tocco impareggiabile della stupidità. Così Daniele Zaccaria sul Dubbio, non su questo tema specifico, ma sul tema Rai però, e su la più o meno vera Tele Meloni. C'è un divertentissimo articolo sul Foglio di Carmelo Caruso, il quale si mette a contare tutti i dirigenti Rai in quota 5 Stelle, che sono davvero, davvero tanti, e Caruso parla di questa abbondanza di dirigenti 5 Stelle come una prova di governo, di ipotetico futuro governo fra Conte e la Meloni. Forse è un po' esagerato, però sicuramente questo numero è superiore a quello dell'altro partito di opposizione, che pure ha parecchi più voti, cioè il Partito Democratico, e quindi c'è tutta l'enumerazione delle varie trasmissioni, dalla Vita in Diretta al Loft, passando per Tango, in quota 5 Stelle. Fra poco arriva anche Peter Gomez, e vabbè, che insomma qui è Tele Meloni, diciamo, a targhe alterne. E altre questioni, insomma, ce ne sono svariate, e quella che vorrei segnalare per adesso, poi dopo per esempio c'è tutta l'ambito fine vita e giustizia. E sembrerebbe essere giunta la risoluzione dell'emergenza trattori. C'è un articolo su Avvenire, insomma, che ho qui davanti, ma ce ne sono sicuramente altri. Sui trattori c'è l'accordo, arriva l'esenzione IRPEF, che al netto poi di tutto quello di cui si è parlato era il vero grande nocciolo della questione. La maggioranza si ricompatta, franchigia per i redditi agricoli sino a 10.000 euro, sconto del 50% sino ai 15.000 euro. La Lega esulta, grande soddisfazione, era la nostra richiesta, non si capisce perché non sia stata la loro richiesta, anche quando tutto il governo di cui la Lega fa parte ha votato l'abolizione di queste norme. Comunque l'articolo di Matteo Marcelli ci informa che sì, il presidio dei trattori alle porte della capitale almeno per il momento non sarà smobilitato. La manifestazione giovedì prossimo al Circo Massimo pare confermata, e però dopo i fischi della settimana scorsa il ministro dell'agricoltura Lollobrigida pare sia riuscito a convincere il movimento Riscatto Agricolo, uno dei più organizzati al fronte in rivolta, sui nuovi interventi annunciati dall'esecutivo a favore del settore. E poi c'è la questione anche importante della rappresentanza, perché sembrerebbe che questo Riscatto Agricolo, insieme ad altre sigle autoconvocate, abbia ottenuto una sorta di riconoscimento istituzionale che non farà molto piacere alla Coldiretti, ma sicuramente contribuisce, diciamo, a sedare un po' la situazione, almeno per il momento. E poi altre cose da raccontare, e l'emergenza suicidi in carcere, diciamo, purtroppo non è manco più una notizia, è una cronaca sui nostri giornali. E sul Dubbio, per chi l'ha vista l'altro giorno, grande successo di critica e pubblico, come usa dire, della fiction sulla vita del cantante, attore Franco Califano, che ha avuto diversi problemi in vita sua con la giustizia, è passato anche abbastanza tempo in carcere. E Walter Vecellio sulle colonne del Dubbio racconta, anzi lamenta, come la fiction su Califano dimentichi il teorema giudiziario che lo annientò. Se si vuole raccontare la vita di Franco Califano, dice Vecellio, al netto poi di quello che si possa pensare del personaggio, aggiungiamo noi, si racconti anche la sua galera e come c'è finito col teorema che vide il suo perno in Enzo Tortora. Califano infatti entra in galera all'interno della maxi operazione che poi portò in galera anche Enzo Tortora, una operazione che poi perse i pezzi per strada sin da subito, ma lasciò anche tante vittime sul terreno. La prima certamente Enzo Tortora, che poi non si riprese mai più, ma fra questi c'era anche Califano, che è rimasto in galera diversi mesi. E lamenta Vecellio che lo sceneggiato andato in onda su Rai 1 a proposito di Rai Bernabeiana, questo particolare della ingiusta detenzione di Califano lo fa passare abbastanza in cavalleria, chiarendo poco o anzi per niente quali furono le modalità con cui fu arrestato, le menzogne di diversi pentiti e l'andamento generale di quella, ma anche di tante altre inchieste di quel tipo, purtroppo. E chiudiamo questa parentesi, diciamo, giudiziaria con un'intervista al vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, che quantomeno bontà sua ha ammesso il fatto che c'è un piccolo problema all'interno degli istituti penitenziari italiani e il governo sta cercando di trovare una soluzione per facilitare il compito del DAP di fronte all'aumento dei suicidi negli istituti di pena, che secondo le stesse parole del vice ministro è oggettivamente insostenibile. Da inizio anno 18 detenuti si sono tolti la vita, l'ultimo ieri, così Sisto, poi sulle modalità delle soluzioni ha ancora abbastanza fumo, ahi noi, a dire il vero.
C'è un altro breve stacco musicale e torniamo con un altro po' di articoli.
Let me tell you about the stakes, the fakes, the lies, the highs, and all of these industry shindigs. Will you see the pretty girls in the high animated world? Take it for a rapper with all the dough. If you take a shit, they want to know. And if you're gonna fall, they won't be around, y'all. So you still wanna do the show business? And you think that you got what it takes? I mean, you really gotta rap and be all that. And prepare yourself for the breaks. Check it out. You wanna be in the business?
The business.
The ups and downs with the hoes.
The business.
Getting fronted on at shows.
The business.
People gotta stick their nose.
In the business.
Yo, I gotta speak on the cesspool. It's the rap industry and it ain't that cool. Only if you're on stage or if you're speaking to your people. Ain't no one you're equal, especially on the industry side. Don't let the games just glide right through your fingers. You gotta know the deal, so Lord Jamal speak, because
we're giving you the business and putting on a show. You're a $1 million man that ain't got no dough, but you gotta hope. Tickets backstage to a show, sedated, and at that fact they laid it. Time passing, your ass say, where's my loot? The reply is a kick in the ass from a leg in a boot. All you wanna do is taste the fruit, but in the back to make a fruit juice. You ask for slack and wanna get cut loose from the label, not able, cause you sign at the table for a pretty cash advance. Now they got a song and dance that you didn't recoup. More soup with your meal, cause this is the real when you get a record deal. And I say,
Shucks,
look what the cat hauled in. It's Fife Dog from a Tribe Called Quest. Let me begin like Chuck D. I got so much trouble on my mind about these no-talent artists getting signed. They can't rhyme. And if that ain't bad, you got bootleggers going out like suckers. Motherfuckers, feel it's time that I let loose the lion.
And if not that, then I'll commence the head flying. Seems you're 91, everybody wanna rhyme, and then you go and sell my tape for only $5.99. Please, nigga, I've worked too hard for this. No more will I take the booty end of the stick. Bogus brothers making albums when they know they can't hack it, cause they lyrics display like 8-ball jackets. Now tell me I can't tear it up. Go get yourself some toilet paper, cause your lyrics is butt. Do you wanna be in the business?
Some people can't walk straight line. And some of these brothers can't rhyme. And hey yo, I'm trying to get mine.
The
party scene is cool, but then again, it's all the same. You see the same faces, but at different places. When you're up and riding high, everything is pousy-pousy. Get £1 million and all the skins give you hugs. Well, that's cool, I can dig it. It really ain't my bag, prefer the max on the side. I let my pants sag. Oh, he's a cutie. Yeah, real cute, but I wasn't that cute when I didn't have no loot. Although I hit a pound of herbs, I'm still nice with the verbs. So fuck what you heard. The born cypher master makes me think much faster. But critics still continue to plaster my name and discredit my fame. All that shit is game, and I don't really give a damn. Eat from the tree of life and throw away the verbal ham.
Questi erano gli A Tribe Called Quest. Noi ancora continuiamo questa diretta, questa rassegna stampa, continuando a cercare articoli più o meno interessanti o più o meno da criticare, da capire, presenti oggi sui quotidiani italiani. Passiamo un attimo al Domani e giuro poi smettiamo di parlare di Sanremo, però insomma alcune questioni sicuramente sono interessanti. Qua Mariano Croce, sottotitolo filosofo, ci dice che senza preavviso a Sanremo esplosa la sete di politica. In maniera un po' imprevista il tasso di politicità del festival è aumentato di sera in sera, una vitalità iconoclasta che cerca un canale di sfogo e che i partiti non sanno intercettare. La fotografia è per Gali anche qua, e insomma diciamo questa chiave di lettura è interessante. Sicuramente c'è del vero nel fatto che i partiti politici non sono nessun tipo di canale di sfogo per chi, soprattutto i giovani, perché poi gli artisti che hanno preso parola a Sanremo sono quegli artisti, comunque quel lato giovanile che la stessa direzione del festival ha cercato di introdurre per portare a aumentare lo share e di questa trasmissione che ha avuto dei numeri da record e che insomma però da un altro lato ha portato diverse questioni, come veniva già commentato prima, sicuramente in maniera non chissà quanto radicale, però comunque sono state citate e quindi l'articolo dice che la chiave del Sanremo 2024 è proprio quella potenza iconoclasta che è l'anima profonda della politica più vitale, una potenza che di contro ogni proposito la sordina della castità verbale non ha saputo ridurre al silenzio, una politica che a dispetto di ogni formula stanca viene dal basso, agitata com'è da quelle stesse correnti che si possono leggere in controluce nella crescente astensione dal voto. La polemica è esplosa nelle mani fragili di conduttrici e conduttori che si sono detti in imbarazzo proprio perché non hanno saputo prendere le misure di una forza riottosa a ogni contenimento e a ogni tentativo di sterilizzazione anzitempo. Da che mondo è mondo, la politica è la capacità di orientare l'energia collettiva che sempre rischia di essere acefala e ingovernabile per riutilizzarla nello sforzo comune di immaginare il futuro e di farlo inventare. Quello che chiedono le generazioni più giovani alla politica odierna è una nuova capacità di immaginare a cui essa ha rinunciato per assumere le fattezze di un'amministrazione di condominio, una politica quella partitica in cui sostanzialmente si amministra le esistenze secondo protocolli che differiscono di poco, qualche misuratissimo richiamo ai diritti civili a sinistra, qualche smargiasso appello alla tradizione nostrana a destra. E quindi insomma diciamo questo articolo sicuramente ha il merito di toccare dei punti interessanti rispetto a quello che è stato questo Festival di Sanremo. Sulle pagine della Repubblica c'è un commento di Saia Sales, la musica dell'Italia ignorata, e qui lo leggevo dalla prima pagina, insomma sì, ovviamente sappiamo come il PD stia facendo propria la battaglia contro l'autonomia differenziata, quindi la Repubblica ne fa eco insomma fa in qualche modo un parallelo tra la, tra come l'autonomia differenziata colpirà il sud e il contestatissimo successo del rapper Joliet. Qua si va a rispolverare dichiarazioni di Bossi e della, della Lega Nord dei tempi d'oro, e, ma sicuramente in parte c'è del vero in come insomma già lo commentavamo prima, questo odio anti-napoletano e anti-meridionale sia, sia abbia fatto parte della reazione al Festival di Sanremo, che appunto come, come poi dicevamo non è che chissà che azioni sono state fatte, chissà che prese di parola sconvolgenti sono state portate avanti, ma evidentemente l'Italia cerca anche di, il governo in carica e la RAI cercano comunque di azzittire qualsiasi voce che provi a insinuare qualsiasi qualsivoglia dubbio, e come questo governo tenta di agire lo stiamo vedendo anche sul caso di Ilaria Salis, governo italiano che ha rapporti stretti con quello ungherese. Governo ungherese è un governo di estrema destra che dove l'Ungheria teatro appunto di questa giornata, dove i neonazisti si incontrano da tutta Europa, e che ha visto sia l'anno scorso che anche quest'anno contro manifestazioni, azioni da parte delle antifasciste e degli antifascisti, tra cui questa compagna Ilaria Salis, di cui si sta parlando per fortuna molto, ma nonostante questo ancora non è cambiato nulla, è ancora da un anno detenuta con condizioni gravissime nelle carceri ungheresi, e il passaggio, diciamo la novità su questa situazione è che il papà di Ilaria Salis ha dichiarato che mia figlia è stanca, chiederà i domiciliari in Ungheria. L'ambasciatore di Budapest parla di gravi reati, un'ipotesi che questa dei domiciliari che la stessa Ilaria si è detta disponibile a prendere in considerazione pur di lasciare il carcere della capitale ungherese dove si trova da un anno. E quella dei domiciliari nella città maggiara è una possibilità che va studiata nei dettagli tecnici, che potrebbe cercare di percorrere, ha confermato Roberto Salis. I legali della donna accusata di aver preso parte a disordini a margine di un raduno di neonazisti aggredendo due manifestanti in concorso con alcuni giovani tedeschi hanno provato inutilmente la carta dei domiciliari in Italia in virtù di una norma europea. Sull'evenienza di scontare i domiciliari a Budapest c'è sempre stato scetticismo, e insomma questa è la situazione. Ci sono le dichiarazioni dell'ambasciatore, seguiremo gli aggiornamenti. Continuano comunque delle mobilitazioni anche di piazza, c'è stato anche a Roma sabato scorso in solidarietà a Ilaria e contro l'estradizione anche di Gabriele, un altro compagno che rischia l'estradizione per essere giudicato dai tribunali ungheresi rispetto a quello, a queste contromanifestazioni. C'è anche la visita show di Milei a Roma, sempre dalle pagine del Corriere della Sera. Lo Stato è il nemico, le scuse a Papa Francesco. Meloni dopo l'incontro con leader argentino, intese economiche, quindi forse anche l'Italia vuole passare al dollaro, forse questo intende la Meloni con le intese economiche con Milei. Ovviamente incontri da brividi. E poi leggiamo dalla prima pagina, continuiamo magari su delle questioni in realtà anche che legate a movimenti, a realtà che lottano a Torino, leggiamo dalle pagine del Manifesto. Rita Rapisardi ci parla di come all'università la contestazione sulle molestie, c'è stato un sit-in per l'avvio del nuovo semestre dopo le oltre 200 denunce raccolte da studenti, da non una di meno, due i docenti sospesi. E le dichiarazioni: non ci interessa la logica delle mele marce, vogliamo che cambi l'intero sistema. C'è stata una sospensione di un mese per un docente di filosofia, arrivata dopo le indagini del consiglio disciplinare, accusato di comportamenti molesti, di scambi inappropriati di messaggi. L'altro ha al centro Giancarlo Di Vella, ex direttore della scuola di medicina legale, indagato per violenza sessuale, stalking e atti persecutori ad alcune studentesse e studenti. Ma questi sono, secondo gli studenti che si sono trovati di nuovo ieri, non sono casi isolati, non vogliamo riferirci alla logica della ricerca di Mele Marcio, già lo leggevamo, la difficoltà nel denunciare i soprusi è data anche dalla paura di ripercussioni. Si aggiunge a tutto questo anche un impianto di regole vecchio non in grado di leggere i fenomeni attuali. Il rettore dell'università Stefano Geuna ha annunciato un cambio di passo prendendo molto seriamente quanto sta avvenendo nel mondo accademico, ma che non riguarda solo docenti e ricercatori ma coinvolge anche gli studenti. Staremo un po' a vedere se queste dichiarazioni seguiranno dei fatti. E vuoi, hai qualche articolo anche tu?
Sì, non su queste questioni, però per oggi diciamo sono vari ambiti insomma interessanti. Ce n'è uno in particolare, almeno insomma per quanto riguarda un interesse che c'è sempre stato anche da queste parti, relativo alle leggi plurale sul fine vita, visto che ormai se ne parla a livello regionale, e è un dibattito che va avanti in maniera acarsica, con attenzione che va e che viene, ma insomma andrebbe seguito con attenzione. E oggi ci sono tre quotidiani che ne parlano in maniera approfondita e ovviamente in modo molto diverso, anche considerando che quotidiani sono. C'è il Dubbio che apre proprio in prima pagina con una foto del ex premier olandese Dries Van Agt insieme alla moglie. Tutti e due sono morti con l'eutanasia di coppia, una scelta struggente, scrive Lorenzo Davac, che in Italia sarebbe impossibile andarsene mano nella mano se la civiltà di un paese si misura anche dal modo in cui tratta chi vuole morire. E l'articolo è insomma piuttosto attento a tutta una serie di questioni, sia morali, sia etiche, sia anche giudiziarie, ma certamente non si può non essere d'accordo con Davac quando dice che il modo con cui una società tratta i morenti è un segno di profonda civiltà, e di questa civiltà è difficile fare a meno, qualunque sia l'etica che ci tiene in vita. Certamente la sentenza della Corte Costituzionale 242 e 219, la legge 219 del 2017, che ci hanno aperto una strada verso il riconoscimento di una medicina antipaternalista che vuole il consenso del paziente al centro dell'alleanza terapeutica, una base irrinunciabile per l'accettazione o il rifiuto del trattamento sanitario. Tuttavia siamo certi che per quel che sta accadendo nella realizzazione dell'aiuto al suicidio medicalizzato nel nostro paese, i coniugi Van Agt difficilmente avrebbero potuto realizzare il proprio fine vita mano nella mano. E da qui le noi consuete lagnanze sullo stato dell'arte del nostro paese. Anche in occasione, conclude Davac, di una sentenza quale quella della Corte Costituzionale, che sembrava poter finalmente aprire la strada a scelte di fine vita giustificate da molteplici condizioni, si è trovato il modo da parte del legislatore di ritardare qualsiasi intervento legislativo e di lasciare ora alle regioni il compito di definire il suicidio assistito. Il risultato che emerge sarà quello di un diritto non garantito in modo uniforme nel nostro paese. Su appunto le questioni regionali c'è e adesso dopo il Veneto è sicuramente il momento dell'Emilia Romagna, c'è un intervento su Avvenire ovviamente piuttosto critico sul suicidio assistito. L'Emilia Romagna strappa, scrive Avvenire, opposizione e cattolici pronti al no con un atto amministrativo e non con legge come in Veneto. La procedura per la morte su richiesta, avviato un ricorso al TAR. terra a luglio 2023, ricorda, a venire l'associazione Luca Coscioni ha depositato le 7.000 firme necessarie per la proposta di legge popolare. È partito l'iter che, passati 6 mesi, obbliga la regione a portare il tema in discussione. Nel frattempo però Bonaccini ha cercato di evitare un Veneto bis anticipando il voto d'aula con una delibera di giunta regionale che dà applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale di cui si diceva prima. E insomma questa cosa preoccupa molto chi insomma è contrario a questo tipo di misure. È intervenuto ieri nuovamente il presidente della giunta regionale Emiliano Romagnola, Bonaccini, dicendo, augurandosi la presenza di una legge nazionale, ma al momento è quindi dire un ottimismo purtroppo mal riposto, ma lo sa benissimo anche lui. Altrimenti saremmo di fronte a qualcosa di clamoroso se ogni regione dovesse muoversi a seconda della propria volontà o non volontà. Io credo che l'appello più grande vada fatto al Parlamento. Parlamento che però, se non è riuscito a muoversi in passato, sarà difficile che riesca a muoversi adesso. Su questo c'è un ultimo intervento, che è quello di Marco Cappato. Stavolta siamo sul Foglio, sempre per quanto riguarda la situazione in Emilia, abbastanza critico però nei confronti della presa di posizione di Bonaccini. Non è che per paura di non avere la maggioranza allora si rinuncia a un dibattito al voto, dice Cappato, ancora di più se si tratta di una legge di iniziativa popolare, se a parole ci si dice favorevoli. Marco Cappato si riferisce all'Emilia Romagna, alla legge sul fine vita che oggi dovrebbe, il condizionale d'obbligo, essere discussa in consiglio regionale, se non fosse che la giunta guidata da Bonaccini è intervenuta nei giorni scorsi con alcuni provvedimenti che rischiano di bypassare il confronto in aula, dove i democratici potrebbero non avere i numeri. Provvedimenti che nessuno ha visto, dice Cappato. Se ho ben capito si tratta di due atti, una delibera che istituisce un comitato etico territoriale ed è irrilevante in quanto non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato dalla Corte Costituzionale, con l'altro atto vengono stabilite le linee di indirizzo che dovranno seguire i medici, queste invece non sono irrilevanti. E insomma questa è la situazione, certo così ad occhio le prospettive non sembrerebbero essere delle migliori, però chi lo sa, poi magari uno viene stupito in corso d'opera.
Proseguiamo con qualche altra notizia, perché appunto come già veniva detto oggi ci sono tante tematiche che i quotidiani riportano. C'è le dichiarazioni di Valditara: chi occupa e danneggia deve essere bocciato, tecnici il 4+2 funziona. Beh, riportavamo prima dei dati che smentiscono le dichiarazioni di Valditara, che insomma personaggio che stiamo imparando sempre di più a conoscere e che ha un'idea di scuola diametralmente opposta da quella che possiamo cercare di costruire e di raccontare da questi microfoni. Domenica mattina ci sono stati dei microfoni aperti sulla scuola, oggi pomeriggio c'è l'ora di buco, la trasmissione dei lavoratrici e lavoratori della scuola che parlano di scuola, e noi ne parliamo in maniera abbastanza diversa da Giuseppe Valditara, e in più cerchiamo di utilizzare i dati e non la propaganda, mentre questa cosa sui tecnici evidentemente ha ben poco di vero. Il Messaggero, qua a pagina 7, proprio intervista il buon ministro, per metà pagina evitiamo magari di leggere l'intervista per intero, e appunto qua si parla delle occupazioni. Lei ha avuto parole dure verso gli studenti che danneggiano, parla che ha visitato un liceo di Milano, il Severi Correnti, è stato molto impressionante vederla devastata, hanno sfasciato computer, 1500 studenti sono stati privati da una minoranza del diritto allo studio per 3 settimane, vabbè i soliti discorsi triti e ritriti. Meritano il 5 in condotta e con il 5 si viene bocciati, e per quanto riguarda la responsabilità civile dei danni provocati chi occupa ne dovrebbe rispondere. L'associazione Presidi di Roma ha fatto una stima, 350.000 euro di danni solamente in 3 scuole della capitale. Madonna mia, le cazzate che scrivono e che dicono questi. E vabbè, insomma, si sa che ogni volta che ci sono le occupazioni nelle scuole, poi per chi ci lavora, parte la gara a gonfiare questi danni quando, insomma, le scuole cascano a pezzi e spesso vengono attribuiti agli studenti i danni che già esistevano, problemi che le scuole già avevano. E c'è un'altra metà della pagina che parla dello scientifico primo nelle iscrizioni in crescita agli istituti professionali. Sono terminate il periodo delle iscrizioni, se non sbaglio il 10 febbraio era la data in cui finivano per diverse scuole, e quindi più di uno studente su quattro sceglie di studiare matematica e fisica al liceo scientifico, che resta sempre al primo posto tra le preferenze dei ragazzi, così come resta in vetta la scelta del percorso liceale indicato da oltre un ragazzo su due. Anche se qualcosa sta cambiando, basta scorrere le percentuali diffuse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle iscrizioni effettuate dai ragazzi di terza media per il prossimo anno. Mentre in crescita il trend per gli istituti tecnici e professionali, più di uno studente su due ha scelto il percorso liceale. Vabbè, qua poi sono delle percentuali, si parla il Made in Italy è un'opzione che dal prossimo anno potrà rafforzarsi nell'avvio di licei più tradizionali, è importante, sono parole del ministro, non i fatti. E poi sempre sugli studenti c'è la lotta degli studenti greci in piazza in difesa dell'università pubblica. Dalle pagine del Manifesto, Elena Kaniadakis scrive: da Atene siamo gli anticorpi di questa università, la destra vuole trasformare tutto ciò che tocca in una slot machine, ma non lo permetteremo. C'è una fotografia di una manifestazione con due ragazze con un cartello in mano in piazza, appunto, in difesa dell'università contro il disegno di legge che renderà legale per la prima volta nella storia l'ingresso dei privati, cose che noi abbiamo già visto da tempo e che già ne vediamo i pieni effetti nelle università, nei licei. Spiega un docente: siamo costretti a tutelare la Costituzione dal governo, nei cortei della capitale ritorna il vecchio slogan pane, istruzione e libertà. E un ultimo articolo che segnalo dal Fatto Quotidiano, Maria Maggiore, Leila Mignano e Pascal Hansens, che parlano delle regole più dure per i minori, Italia sconfitta e penalizzata. Si parla, tra le grandi novità, lo spostamento della gestione delle domande d'asilo alle frontiere, creando delle procedure accelerate, esportando di fatto il modello hotspot in tutti i paesi europei. Parigi chiede che anche le procedure d'asilo per le famiglie siano gestite alle frontiere, togliendo qualunque limite d'età ai bambini, arrivando a ringraziare la Presidente dell'UE per aver abolito l'esenzione per i minori di 12 anni e le loro famiglie. La Commissione aveva invece proposto un limite di 12 anni, l'età dei minori diventa un terreno di scontro nelle riunioni degli ambasciatori. Altre due misure sono state gravemente condannate dagli esperti: le impronte digitali potranno essere prese ai bambini a partire dai 6 anni anche con l'uso della coercizione. Insomma, sempre peggio. Qua i protagonisti sono la Meloni, Macron e Viktor Orban, di cui abbiamo in realtà già indirettamente parlato per il caso Salis. E quindi questa è un po' la situazione. Lo scorso 15 dicembre, quattro giorni prima della fine del negoziato UE, il relatore speciale dell'ONU, Gead Mahdi, aveva scritto ai tre presidenti delle istituzioni europee, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel, avvertendoli che il patto è contrario alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, secondo cui il bambino è ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, e insiste sul fatto che la detenzione dei bimbi a causa del loro status di migrante sia una violazione di diritti e non può essere mai nel superiore interesse del minore, come sanciscono i trattati internazionali e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Ci verrebbe da aggiungere che è molto grave anche quando avviene per i maggiorenni, ma qua si è evidentemente sorpassato il limite e non abbiamo forse tempo di leggerlo in maniera approfondita, ma sulle pagine della Stampa c'è anche questo articolo sul lavoro povero: l'occupazione sta crescendo ma gli stipendi sono in calo, la contrattazione nazionale non tutela più i lavoratori, Boeri, i tempi dei rinnovi sono sempre più lunghi. E ovviamente viene data parola a Confindustria, perché ogni volta che si parla di lavoro c'è anche Confindustria che deve dire sempre la sua, e i dati sono preoccupanti, ma come dicevamo anche in apertura, si può vedere anche nella vita quotidiana di tutti noi, come il costo della vita è aumentato e gli salari sono rimasti uguali, quindi il quadro è questo. Vogliamo leggere qualcos'altro dalle cronache nazionali?
No, anche perché c'è qualche problema di linea.
Ah, okay.
Comunque in ogni caso diciamo si erano un po' esaurite le questioni nazionali, ecco, almeno per quanto riguarda i giornali che avevo sotto mano.
Quindi un altro stacco musicale e poi torniamo con qualche articolo dalle cronache locali.
Yeah. 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 Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Hold your head, hold your crown. Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Let me fix my crown. Big whack, cause I eat a lot. Bitches always begging cause they need a lot. Card K with instructions, I don't read a lot. I come from the bottom, gotta feed the block. I don't need a chair, always come prepared. I am like the mayor, I am not the mayor. Gotta say a prayer before I leave the house. Coat hanging off my shoulder, gotta see the blouse. Helmet laying, don't I look scrumptious? He keeps staring at me like he want this. $1 million, you cannot afford this. If I want it, I can make the Forbes list.
And I just can't seem to understand where you're coming from, my brother. I'm just not like you.
Yeah.
Not like you.
Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Hold your head, hold your crown. Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Let me fix my crown. I really only smile just to show my grill. Rather have the skill than the sex appeal. Signed a Lego deal just so I could build. Hammer time, baby, this is not a drill. 6 feet, nigga, you ain't looking right. Straight edge hanging with the crooked type. First class told you if you book the flight. We are not the same, we just look alike. I can trust a soul, got the guacamole. Lot of people bold, but in person fold. You are not thorough, you're plastic. I am not the queen, sarcastic.
And I just can't seem to understand where you're coming from, my brother. I'm just not like you.
Yeah.
Not like you.
Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Hold your head, hold your crown. Would a real nigga please stand up? And all the fakes sit down. Let me fix my crown.
Chiusura di rassegna, passiamo un attimo alle cronache locali dove hai ascoltato questo bel pezzo di Tierra Whack. E la cronaca di Roma della Repubblica parla, la notizia principale in realtà è abbastanza interessante, cioè la rigenerazione urbana, l'oro del Flaminio, il progetto di riqualificazione del quadrante attrae i big mondiali del settore immobiliare e si spinge oltre le caserme di via Guido Reni fino al grande Maxi e al museo della scienza. Insomma, il quadro è abbastanza preoccupante. Da Coima, la società che ha realizzato il bosco verticale, progetti insomma di trasformazione di quel quadrante di città, di nuove colate di cemento, l'avvio dei cantieri negli immobili della Cassa Depositi e Prestiti sarà nel 2025, al posto delle caserme, hotel, scienza, negozi e una vela bianca, i metri quadrati da ristrutturare sono 45.000, di cui 6.000 per l'housing sociale. Previsto un polo civico con biblioteche e spazi per concerti. Come al solito, quello che intanto ci viene da chiedere è qual è la partecipazione e il protagonismo che un quartiere del genere ha all'interno di un processo così invasivo e così economicamente importante di trasformazione di un territorio che vede l'arrivo appunto di big, come vengono chiamati, del settore, che insomma investono milioni all'interno di un territorio del genere, che insomma ne cambiano il volto e decidono dall'alto, insomma, sicuramente insieme alle istituzioni, ma che sono, si prostrano costantemente a questo tipo di interessi economici. Che tipo di strutture e che tipo di funzioni possono avere luoghi del genere? Qua c'è anche la protesta a Tormarancia contro i lavori nel parco, cemento sul verde, quindi sicuramente un processo meno con un impatto economico minore, ma che ci parla ancora di una città come Roma. Si pensa che ancora si possa aumentare il cemento che soffoca la città. In realtà sulla cronaca di Roma della Repubblica si parla ancora delle iscrizioni ai licei, come dicevamo, terminate da pochi giorni. La scuola, boom dei linguistici scientifici in calo. Non si sa, abbiamo letto un articolo che diceva il contrario. Però vabbè, insomma, questo è il bello dell'informazione italiana. E invece la fotografia in alto sulla Repubblica, la cronaca di Roma riporta una bella combriccola di maschi tatuati, di cui alcuni con i volti oscurati, altri no. E nella clinica dei boss in fuga, i volti noti della mala romana si ritrovano in una comunità di recupero a Nola per poi evadere. L'immagine è quella di un casolare abbandonato, mura decrepite, recinzioni inesistenti, un fitto canneto che ostruisce la vista. Un paio di pitbull presidiano la strada d'accesso sterrata mentre un uomo ci viene incontro con lo sguardo. Memorizza la targa della nostra automobile, qui arriva solo gente di Roma, si fanno la chiamata tra di loro, quindi è ovvio, io chiamo uno dei miei, stesso giro, gli dico esci e vieni qua. Insomma, si racconta di questa realtà appunto utilizzata come misura alternativa per infine delle pene, ma viene accusata come da questo luogo, insomma, di notte arrivano Porsche, champagne, aragoste, droga, neanche uno spinello. Vabbè, insomma, sicuramente una maniera scandalistica, come al solito, di trattare delle questioni che insomma non ho difficoltà a inquadrare quanto ci sia di vero. Sicuramente alcuni dei personaggi coinvolti, alcuni insomma li conosco anche da cronache passate, fanno parte di, hanno attraversato, hanno commesso reati all'interno della criminalità, diciamo, organizzata romana. Poi c'è anche da dire che nel momento in cui poi uno sconta una pena, non è neanche detto che insomma il proseguo della propria esistenza debba continuare a essere in quel solco lì, ma ovviamente per i mezzi di informazione quella è una condanna a vita, poi fai parte della mala, la tua faccia viene sbattuta in prima pagina sulla cronaca di Roma. E si parla ancora di questo, c'è l'inchiesta Demce, la guerra della Magliana, Elvis voleva uccidere la moglie di Ugo Di Giovanni, e qui appunto ancora... addirittura qua c'è l'antimafia che ha scongiurato una guerra tra clan, vendette, e quindi questo sulla cronaca di Roma della Repubblica, direi sono le notizie principali.
E per quanto riguarda le altre cronache, sulla questione dei terreni, del da farsi sui terreni agricoli o un tempo agricoli, c'è molto spazio sul Corriere della Sera per quanto riguarda l'assegnazione ai privati di alcuni terreni all'interno della riserva della Valle dell'Aniene. Anche questa questione di cui si è discusso a lungo da queste parti. Contro il bando, scrive Paolo Foschi, si sono schierati ambientalisti, associazioni, comitati di quartiere ed enti, e in particolare c'è molto spazio per il comunicato di Italia Nostra riguardo quest'area che è all'incirca di 14 ettari. E poi per quel che concerne, diciamo, grandi opere e riorganizzazioni urbanistiche in vista del giubileo. Si parla di Piazza San Giovanni, dove sono in corso dei lavori, il cui progetto è stato ulteriormente modificato in corso d'opera. Piazza San Giovanni, ma anche Piazza Risorgimento, tutte opere che secondo il Messaggero dovrebbero chiudersi entro l'8 dicembre, quando ci sarà l'inaugurazione ufficiale del Giubileo 2025. Molto ottimismo da parte del Messaggero, che scrive come il 90% delle opere su cui si sta lavorando in città saranno pronte per il fatidico anno prossimo. Vedremo un po'. Per il resto, diciamo, c'è un po' di cronaca nera a quella, ma insomma niente di particolarmente probante oltre a quello che abbiamo letto finora. Non so se ci sono altre questioni, oppure possiamo serenamente finire qui, quando sono quasi le ore 10, e dare l'appuntamento allora a questo punto per la mattinata di domani, come sempre intorno alle 8 con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa.